Laser.
Extra omnes.
L'invito a uscire dalla Cappella Sistina è perentorio. Il maestro delle celebrazioni liturgiche pontificie pronuncia questa frase prima di chiudere il cigolante portone in legno massiccio. All'interno del grande salone, infatti, possono restare soltanto i cardinali chiamati a eleggere il Papa. Tutti gli altri restano fuori ad attendere il risultato della votazione. In questi giorni sui mezzi di informazione si è assistito al Toto Papa, esercizio leggero, ma che ha fatto comprendere a credenti e non credenti la grande complessità della macchina ecclesiastica e la frammentazione che la Chiesa Cattolica sta vivendo. L'interesse è rivolto ai continenti del cosiddetto sud del mondo. L'elezione di Papa Francesco ha portato in evidenza altre realtà cattoliche fino a pochi anni fa poco considerate. Forse è presto per un papa africano, asiatico o americano, ma è vero che questi continenti stanno conoscendo una rapida crescita della Chiesa di Roma, in forte contrasto con quanto avviene ad esempio in Europa, dove si assiste a un rapido calo del numero dei fedeli. Dunque si studia il mondo della Chiesa al di fuori del vecchio continente, Filippine e Timor Est, ad esempio in Asia, dove la tradizione e l'identità nazionale e religiosa spesso coincidono. Gerolamo Fazzini, saggista, consulente di direzione del settimanale Credere e coautore con il fratello Antonio della biografia del cardinale filippino Luis Antonio Tagle.
I paesi che ha citato sono sicuramente quelli più significativi dal punto di vista numerico. È indubbio che le Filippine guidano la classifica del paese asiatico con il maggior numero di cattolici. Timor Est idem in termini di percentuale, non in termini assoluti. Sicuramente potremmo citare anche la Corea del Sud, che è molto vivace come realtà sia dal punto di vista cristiano più in generale che dal punto di vista specificamente cattolico. Così come pure il Vietnam è un paese dove la Chiesa cattolica cresce, soprattutto anche in termini di vocazioni. Perché questo accada? Bisognerebbe chiedere allo Spirito Santo facendo una battuta, ma più prosaicamente si potrebbe dire che da un lato c'è, come dire, una maturazione, secondo me, della Chiesa locale, dell'evangelizzazione, che in tutti questi paesi comunque ha delle radici profonde, appunto. Mi pare di poter dire che pian pianino si sta superando quel grande ostacolo culturale che per tanti anni ha pesato sul destino dell'evangelizzazione in Asia, e cioè il concetto per cui il Vangelo è qualcosa di occidentale, qualcosa di estraneo, qualcosa che viene dagli stranieri. Ecco, io credo che negli ultimi anni, in particolare, questa accusa, che è stata usata anche strumentalmente dalla classe politica in alcuni paesi, penso alla Cina, è venuta via via scemando, un po' perché banalmente il numero dei missionari europei sta calando e un po' perché invece per contraltare appunto aumenta il numero di persone di altri paesi o di altri continenti che evangelizza, e quindi se tu ricevi il Vangelo da persone che hanno fattezze anche proprio fisiche simili a quelle orientali, o magari addirittura ci sono, come capita, degli africani che testimoniano il Vangelo in Asia o in altri continenti, cioè le carte si sono un po' mescolate. Ecco, diciamo che il flusso missionario oggi, ma vuol dire è un oggi esteso nel tempo, da decenni, il flusso missionario non è più nord-sud, ma diventa sempre di più sud-sud, se non addirittura sud-nord in certi casi. E quindi tutto questo ha fatto sì che le chiese asiatiche, perché al loro interno hanno situazioni molto differenti, le chiese asiatiche stiano conoscendo, con grandi differenze tra una e l'altra, però stanno conoscendo una certa vivacità, soprattutto rispetto alla situazione del passato.
Da nord-sud a sud-sud, in altre realtà, in altri continenti, il numero di cattolici cresce. L'Africa è particolarmente vivace e, come abbiamo appena ascoltato, verso l'Asia si dirigono anche missionari africani. Crescita dei fedeli ancora modesta, più 3,6%, ma qualcosa è cambiato. Padre Giuseppe Cavallini, una vita spesa nelle missioni africane, tra cui 30 anni in Etiopia, direttore della rivista Nigrizia.
È abbastanza evidente per noi, diciamo, missionari anche, ecco, se si vuole, perché nel bene o nel male, nonostante le condizioni di contraddizioni che ci sono nel continente, eccetera, un po' è lo spirito religioso molto molto forte che ancora permea l'intero continente, insomma, no? Che porta la gente, inclusi anche i giovani, insomma, i milioni e milioni di giovani, a trovare una strada, ecco, per dare senso alle proprie condizioni nella religione, insomma, ecco, l'esatto tragitto opposto a quello dell'Occidente, dove stiamo retrocedendo in modo straordinario, ecco, verso il neopaganesimo, diciamo. Ecco, io credo che, non essendoci ancora tutto l'influsso che da noi martella ogni giorno di super consumismo, al di là di tutto, poi le lamentele, eccetera, in Africa, in realtà sentono ancora in modo molto forte, interiormente, la necessità di avere una relazione anche diretta con Dio, insomma, no? Per cui non è che sia solo la Chiesa Cattolica che cresce, appunto, del 3% passa, ancor più che la Chiesa Cattolica sono le chiese indipendenti da un lato e quelle di origine soprattutto nordamericana, come sappiamo, pentecostali, ecco, che diventano molte volte molto molto chiuse in se stesse, isolate, fondamentaliste, che trovano in migliaia e migliaia di profeti autoproclamati quelli che riescono ad attirare clienti. No, se c'è un problema nostro è che la Chiesa Cattolica da un lato si è molto localizzata, quindi abbiamo fortissime conferenze episcopali come in Congo, come in Kenya, in Sudafrica, eccetera, no? In Tanzania. D'altro canto, però, tenere, ecco, il passo anche allo sviluppo di questi, chiamiamoli in generale, ecco, protestanti di origine, che molto spesso hanno mantenuto molto poco delle tradizioni delle chiese protestanti storiche, è quasi impossibile, perché, ecco, sono tantissimi anche i mezzi economici di cui si servono, no? Le grandi chiese, le cosiddette mega churches, eccetera. Quindi al tempo stesso è una sfida enorme che la Chiesa Cattolica ha, però ha delle forze davvero notevoli, ecco. Diciamo che con tutti i limiti, se vuoi, della missione che abbiamo condotto per così tanto tempo, però si è radicata molto bene anche la comunità, diciamo, cristiana cattolica in quasi tutti i paesi, direi, del sub Sahara, e in alcuni paesi davvero ha una forza che va anche al di là, diciamo, dell'aspetto semplicemente ecclesiale o pastorale, per arrivare a influenzare davvero le scelte dei governi, nel senso che si pongono molti vescovi in chiave di denuncia e di annuncio, se vogliamo, ecco, quindi non hanno anche timore di parlare alle volte, ecco. Al tempo stesso è una chiesa che si fonda molto sulla liturgia, molto molto vissuta, vivace, danza, canto, eccetera, quindi entusiasta, no? E questo certamente serve a conservare questa capacità anche di incidere, diciamo, ecco, nella realtà in cui opera. Oh,
un riferimento alla diffusione della Chiesa Cattolica negli Stati Uniti è a questo punto doveroso. Mega chiese, mega show, canti, balli, come abbiamo sentito, la liturgia in alcuni casi diventa spettacolo, attira folle in modo originale e, diciamolo, controverso, e viene addirittura esportata verso altri continenti, come appunto l'Africa. Ma il numero di fedeli non è più in calo in America, anzi, Vincenzo Pace, professore di sociologia delle religioni all'Università di Padova.
Una di queste ragioni sta nel fatto che la Chiesa Cattolica americana al suo interno è polarizzata su due schieramenti. Uno fondamentalmente vorrebbe azzerare oppure ridurre al minimo i pochi effetti che il Concilio Vaticano II ha avuto sul piano teologico e liturgico. E questo in concreto significa che c'è una parte, soprattutto del clero più giovane, questo è l'aspetto importante, che è favorevole alla ripresa della messa in latino, per esempio, e non vede di buon occhio tutte le aperture che l'ultimo Papa, Papa Francesco, ha avuto su temi come dire, lo sguardo misericordioso nei confronti degli omosessuali, l'accesso, diciamo, a alcuni sacramenti per le persone divorziate, questo sguardo anche aperto di accoglienza nei confronti dei migranti. Quindi in questa polarizzazione funziona molto bene quello che è una scuola di pensiero che in America va sotto il nome dell'economia religiosa, che si è affermato agli inizi degli anni Ottanta e che, nonostante le critiche e le diffidenze che un po' i sociologi hanno dimostrato nei confronti di questa teoria, sostanzialmente questa teoria dice: più una chiesa si mostra conservatrice oggi dal punto di vista morale, dal punto di vista dell'attaccamento alla difesa delle tradizioni, sia dal punto di vista dell'etica sociale, sia soprattutto dal punto di vista di quelli che vengono ritenuti valori non negoziabili da parte della Chiesa Cattolica, cioè alcuni dogmi di fede che non possono essere messi in discussione da nessun tipo di analisi o metodologia storico-critica che legge i Vangeli o gli altri testi biblici. Questo tipo di strategia ha nel lungo periodo l'effetto di far risalire di credibilità a un'istituzione che sembrava troppo legata fino agli anni Ottanta ai movimenti di diritti civili, al riconoscimento delle differenze anche di genere e all'accoglienza degli immigrati, fa risalire, diciamo, di attrattività questo tipo di istituzione religiosa.
Slegarsi dai movimenti dei diritti civili, dal riconoscimento delle differenze di genere e dall'impegno nei confronti degli altri, a cominciare dagli immigrati. Davvero America First, pare di capire. Ecco la tradizione conservatrice che ritroviamo anche in politica, nelle istituzioni più alte, professor Pace.
Questo non vale solo per la Chiesa Cattolica. Il fatto vero è che questa teoria effettivamente sembra spiegare meglio l'altro grande elemento che caratterizza il panorama socio-religioso americano, cioè che le chiese storiche della Riforma, non dico si svuotano, ma perdono, continuano a perdere affiliati, soprattutto quelle della tradizionale area liberal del protestantesimo liberale, che è ormai, diciamo, in crisi da molti anni e che vede in contrasto emergere questo fenomeno che è la vera novità del panorama religioso americano, e cioè il fenomeno di cosiddette megachiese, cioè forme di organizzazione religiosa che punta ad avere grandi auditorium, ad avere un leader carismatico che ha due registri fondamentalmente comunicativi. A, che le promesse fatte da Cristo vanno prese sul serio, quindi vanno prese sul serio tutte le promesse che sia possibile credere al cristianesimo come una serie di ricette miracolose che fanno guarire fisicamente, che fanno guarire psicologicamente, ma soprattutto che rendono reale la possibilità che credendo, impegnandosi fortemente nella fede, si accresca il proprio patrimonio. Cioè sono tutte teologie molto semplici dal punto di vista filosofico, perché tutte sono incentrate nella banalizzazione di questa cosa molto seria che viene dal calvinismo, ma che non c'entra niente, più Calvino a questo punto, per cui più credi, più il denaro. arriva.
Credete e diventerete ricchi. Insomma, qual è il secondo punto a cui lei fa riferimento?
Il secondo registro è che questo tipo di leader carismatici, donne e uomini che diventano imprenditori religiosi, li chiamo così perché imprenditori carismatici, che non hanno più una chiesa storica alle spalle, si sono inventati una nuova chiesa, spesso hanno cominciato a far fortuna attraverso i mezzi televisivi, i predicatori evangelici, poi con i social media questa possibilità di diffondere il proprio verbo è stato ancor più facilitato e quindi noi abbiamo un fenomeno di crescita, non possiamo più neanche chiamarli fedeli, ma di persone che preferiscono andare a un auditorium lontano, magari parecchi chilometri da dove abitano, passare 2 ore, 3 ore in questo ambiente caldo, emotivamente caldo, vivere un'esperienza che evoca simboli cristiani, ma che è un'esperienza emotiva coinvolgente, dopodiché tutto quello che può essere una vita di comunità è affidata a piccoli gruppi che si danno da fare sul tema dell'aborto, sul tema della predicazione contro diritti omosessuali e così via. Quindi questo tipo di cristianesimo è cresciuto, è un cristianesimo conservatore, ma allo stesso tempo appare agli occhi dei cristiani che tradizionalmente appartenevano alle chiese storiche della Riforma o alla Chiesa Cattolica, appaiono dei rivoluzionari, degli innovativi, perché usano una tecnologia super moderna per raccontare un Vangelo della prosperità, dei prodigi, del miracolo, che nella tradizione protestante non c'è mai stato e men che mai è stato tollerato dalla Chiesa Cattolica, se non in minima parte, sotto un'occhiuta vigilanza da parte di esorcisti, ufficiali della Chiesa Cattolica. Quindi c'è un blocco di religiosità che si è ormai solidificato non solo attorno alla presidenza Trump, ma si era già solidificato fin dai tempi di Reagan, aveva già lì manifestato il suo volto, che fa pensare appunto che il cattolicesimo, più o meno una parte del cattolicesimo, una parte dei vescovi, abbia immaginato che l'avvenire, la salvezza, diciamo, della Chiesa Cattolica in America fosse quello di allinearsi a queste tendenze, di diventare difensori di valori tradizionali, perché così stava avvenendo nel mondo evangelico che forma la galassia delle tantissime chiese che sono nate dal 1980 in poi.
In Asia i numeri sono ancora modesti, altre forme di culto sono ancora largamente popolari e riconosciute, ma non è un caso che Papa Bergoglio non abbia affatto dimenticato quelle realtà. Ha visitato le Filippine e Timor Est, d'accordo, ma i suoi viaggi hanno raggiunto anche la Corea del Sud, la Mongolia, il Giappone, lo stato musulmano più popoloso al mondo, ovvero l'Indonesia, e poi Birmania, Bangladesh, 22 le nazioni asiatiche toccate. Mancano Cina e India, ma la presenza del pontefice non è passata inosservata da nessuna parte in Asia. Gerolamo Fazzini.
Sì, io penso di sì. Diciamo che anche qui, appunto, al di là dei casi Filippine e Timor Est, rimane il fatto che la percentuale dei fedeli cattolici in queste chiese è comunque molto bassa. Ma quello che distingue forse la situazione dell'Asia rispetto a quello che accade da noi in Europa è che, a fronte di un numero esiguo di cattolici, faccio l'esempio più clamoroso, che è quello della Mongolia, dove Papa Bergoglio è andato 2 anni fa, ci sono 1.500 cattolici su 3 milioni e 3 di abitanti, e tuttavia la comunità locale è vivace, lascia un segno. Penso a tante realtà che ho visitato di persona, il Giappone. In Giappone i cattolici sono pochi numericamente parlando, ma hanno una grande influenza sociale, hanno una presenza significativa in vari contesti, anche professionali. Non parliamo di Hong Kong. Hong Kong è un caso abbastanza interessante perché una grossa fetta della classe dirigenziale, potremmo dire, anche politica, ma anche culturale, eccetera, è uscita dalle scuole cristiane, sia cattoliche che protestanti, in una città di 7 milioni di abitanti dove la maggioranza comunque non è assolutamente né cattolica né cristiana. Però i cristiani sono stati formati in un modo da lasciare comunque una traccia rilevante, perché uno degli assunti che i missionari hanno vissuto, trasmesso e tuttora la Chiesa asiatica vive, è quello che si può essere buoni cristiani, buoni cittadini, come peraltro hanno insistito a dire sia Papa Benedetto ai cinesi, sia lo stesso Papa Francesco. Quindi questa doppia appartenenza al proprio paese, alla propria cultura, ma anche alla Chiesa locale e alla Chiesa universale, è qualcosa che la Chiesa asiatica testimonia, al di là delle percentuali, dei numeri che appunto, ad eccezione di qualche paese, Filippine e Timor, per il resto sono numeri molto piccoli. Ma questo non cambia dal punto di vista invece dell'incidenza, della significatività. Ecco, quello che secondo me è diverso tra il nostro contesto e quello dell'Asia è che da noi il cristianesimo sta diventando sempre più irrilevante. Non ci si accorge più che ci siano dei cattolici. Poi ci sono magari, cioè, ecco, in Asia, per quanto pochi, molto meno di quello che esiste in Europa, non c'è questa irrilevanza. Questo secondo me è interessante.
Una presenza massiccia della Chiesa sul territorio, dunque, anche se con modalità decisamente differenti. E altrove, la presenza dei missionari in Africa ha contribuito alla diffusione del cattolicesimo, ma sono presenti edifici, chiese, oratori, luoghi di incontro, insomma, sul territorio? Padre Cavallini.
Questa è certamente una delle carte vincenti della Chiesa cattolica in Africa, perché tradizionalmente, come accennavo, con i limiti che possono aver avuto gli sviluppi, diciamo anche infrastrutturali, di natura di sviluppo sociale, di sviluppo umano, eccetera, però ecco, sono diventate un po' un punto di forza, che è quello che permette di continuare il proprio lavoro anche in relazione ai governi, per cui perfino i governi dove possono esserci maggioranze, per dire, musulmane, ecco, apprezzano talmente, no, il contributo che viene dato dalle scuole, dalle cliniche, dai dispensari, chiese cattoliche, insomma, no, delle diocesi e così, da trovare quasi ovunque un riscontro, diciamo, molto, molto positivo. Ecco, questo certamente è dovuto in gran parte agli interventi esteri, quelli tradizionali, della missione, diciamo, tradizionale. L'Africa però si sta anche trasformando in cammino, in percorso di autosufficienza, per cui diciamo che le chiese locali imparano anche a saper proseguire le proprie attività trovando al proprio interno le risorse necessarie per poter incidere. Ecco, direi che, come si accennava, è vero che dipende dai paesi poi il livello di infrastrutture o la quantità o la modalità con cui vengono costruite e così. Però in generale io direi che non si ostenta, ecco, così come fanno ad esempio le nuove chiese, no? Che si rendono presenti e a suon di miliardi, insomma, proseguono il suo lavoro sulla base di una teologia, la famosa teologia della prosperità, secondo cui appunto riescono ad ottenere dei finanziamenti tali sia all'estero che dai seguaci che vengono delapidati regolarmente dei loro quattro soldi alle volte, possiamo dire. È una modalità diversa, ecco, quella della Chiesa cattolica, direi che in generale è anche abbastanza, diciamo, contenuta, ecco, sì, cioè la dimensione, se vuoi, anche del contributo della gente, eccetera, semplice, così, diciamo che è la spina dorsale anche della possibilità per la Chiesa di proseguire nelle proprie attività anche di promozione umana.
L'India e soprattutto la Cina sono sempre stati tasti molto delicati da toccare in Vaticano, ma un altro papa proveniente dalla fine del mondo o un papa proveniente dal sud del mondo potrebbe aiutare a vedere la religione cattolica in una prospettiva diversa?
Sulla Cina, secondo me, bisognerebbe distinguere tra l'atteggiamento del popolo e l'atteggiamento dei governanti. C'è sicuramente una grande curiosità verso il cristianesimo in generale e anche il cattolicesimo da parte di tante persone, giovani inclusi. Ci sono stati negli anni scorsi anche degli studi che hanno documentato questo interesse, per esempio nelle università cinesi, verso il cristianesimo, anche da parte della classe intellettuale. Diciamo, il governo rimane un po' sempre prigioniero di questa visione per la quale le religioni devono sottostare al controllo politico. E nel caso della Chiesa cattolica, quello che fa problema è evidentemente il fatto che la Chiesa cattolica cinese fa riferimento ovviamente al pastore universale della Chiesa stessa che sta a Roma. Quindi questo legame con Roma, con qualche cosa che sta al di fuori della Cina, storicamente è quello che crea un po' di problemi alla gerarchia cinese, perché l'impressione appunto che i cattolici cinesi poi rischino dal loro punto di vista di essere, come dire, eterodiretti, che non siano più buoni cittadini in quanto cattolici, cosa che invece, come abbiamo detto, è assolutamente possibile ed è testimoniato che è possibile. Io credo che da questo punto di vista vista, la butto lì quasi come un auspicio o più che altro come una curiosità, mi domando, è più un esercizio intellettuale, mi domando se oggi o il prossimo giro un Papa con le fattezze orientali, da questo punto di vista, potrebbe avere un messaggio forte proprio per i cinesi in particolare, per dire, vedete che si può, lo si può fare concretamente, avere una doppia appartenenza appunto alla cultura, alla tradizione, a quella splendida civiltà che è la Cina, e nello stesso tempo l'appartenenza alla Chiesa Cattolica, alla Chiesa Universale. Che sia questo giro o il prossimo non mi interessa, sarei molto curioso, se accadesse, di capire quale potrebbe essere il riverbero, come dire, anche mediatico, se vogliamo dire così, il riverbero proprio a livello popolare, di sensibilità popolare, di un eventuale Papa asiatico, proprio in questi termini, cioè per capire quale percezione potrebbe avere 1.400.000.000 di abitanti, che non dimentichiamolo rappresentano il paese più popoloso al mondo insieme con l'India.
Dentro questo grande, complesso, multiforme, variegato mondo di millenarismi, di persone che dicono stiamo perdendo le radici cristiane della nazione americana, si capisce che una parte del cattolicesimo si è schierato e ha finito un po' per cantare la stessa messa solenne in onore di Trump. E quindi comprendiamo anche perché il problema del conclave potrebbe essere appunto che ci sia una negoziazione molto difficile proprio con questa parte dell'Episcopato americano, che ha poi però delle alleanze in alcune parti dell'Episcopato europeo, una parte del mondo africano e una parte del mondo asiatico.
Non credo che l'ascendente della Chiesa africana sia ancora sufficiente a poter davvero, come dire, influire, ecco, sulla nostra società che è così permeata di neopaganesimo, se vuoi, da non essere scalfita, insomma, dalla presenza di molti agenti pastorali africani che già sono presenti tra noi. Però, ecco, costituisce di sicuro una sfida grande, una sfida di natura profetica, perché è proprio vero quello che con gli ultimi pontefici anche abbiamo potuto testimoniare, che diventa un esempio, ecco, di quello che dovrebbe essere un rinnovamento del senso della fede anche tra noi. Non per nulla migliaia di giovani, per dire, no? Un esempio che ogni anno, ecco, vanno a fare esperienze missionarie. Io stesso ho guidato alcuni gruppi, eccetera, quando ero in missione venivano a trovarmi e così, rimangono talmente scossi che per loro è una riscoperta, diciamo, del senso della propria fede, che certamente, ecco, lascia, come dire, una volta che rientrano con tutte le sfide che di nuovo trovano, ma lascia un segno forte nella loro vita, per cui insomma tornano anche a una spiritualità, a una ricerca del senso un po' ultimo, ecco, della vita, che di sicuro proviene dall'Africa, per cui in prospettiva sarà sempre più forte, secondo me, questa presenza, no? Anche se sembriamo talmente assorbiti dai nostri pseudovalori da non voler ascoltare più nessuno, però il semplice fatto che dal punto di vista demografico Africa e Asia stiano esplodendo in questo modo avrà un influsso inevitabile nei nostri mondi vecchi, stanchi, pieni di solitudine, di ricerca insoddisfatta, eccetera.